2024 di Enrico Pagliarini.
Le 15:34 minuti inizia una nuova puntata di 2024. Bentornati o benvenuti al primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo di posta elettronica, se volete scriverci, 2024@radio24.it, ma soprattutto il numero verde per chiamarci in diretta. Tra poco con i nostri ascoltatori parleremo anche di regali tecnologici, di acquisti tecnologici per il prossimo Natale. Dicevo, numero verde 800 24 00 24. Saluto Pietro Lacorte, che oggi si occupa della parte tecnica. Partiamo da qualche numero. Eurostat, l'ufficio statistico comunitario, ci dice che in Italia 4 italiani su 10, sono tantissimi, non hanno mai utilizzato internet, e il nostro paese è quello messo peggio fra i principali paesi dell'Unione Europea, dove la media è al 24% di cittadini tra i 16 e i 74 anni che non hanno mai usato internet. Nel Regno Unito siamo all'11%, in Germania al 16%, in Francia al 18%, in Spagna al 29%. Allora, non c'è solo un problema, lo diciamo spesso, di diffusione della rete fisica, cioè di riduzione del digital divide. C'è un problema anche di cultura digitale, di comprensione da parte dei cittadini, delle aziende e della politica di quanti e quali vantaggi possono fornire le tecnologie di cui ogni settimana parliamo. Anche per questo motivo è nata questa settimana, è stata presentata questa settimana Confindustria Digitale, che raggruppa tutte le aziende italiane del settore, come ci spiega il presidente Stefano Parisi.
È tutto il mondo dell'ICT, cioè dal mondo dell'informatica, delle telecomunicazioni, del manifatturiero per le telecomunicazioni, quindi le tecnologie delle telecomunicazioni, il consumer electronics, cioè i produttori di televisioni, telefoni, terminali vari, e il mondo degli outsourcer, cioè dei call center, quindi tutta la filiera legata al mondo dell'informatica e delle telecomunicazioni.
In questo modo si tenta anche di risolvere un problema di rappresentatività di un settore che vale molto, però forse politicamente viene poco riconosciuto ancora.
Sì, è vero, noi come settore noi rappresentiamo come iscritti, quindi strettamente come iscritti rappresentiamo 70 miliardi di fatturato e più di 250 mila dipendenti, quindi è uno dei settori più consistenti di Confindustria. Fino adesso è stato rappresentato in maniera abbastanza opaca, oggi con questo nuovo modo di organizzarci crediamo che possiamo dare il giusto peso a questo settore. È un settore molto importante, che può portare veramente l'innovazione e la modernizzazione del paese, è il settore che può, col suo sviluppo, può effettivamente migliorare la produttività e l'intero assetto economico e l'efficienza del nostro sistema economico, e può portare crescita all'economia italiana. Quindi una rappresentanza più organica, che superi precedenti anche distinzioni all'interno del settore stesso, ma che sia in grado invece di rappresentare gli interessi comuni, che poi sono anche gli interessi di crescita del paese, crediamo che sia una cosa di cui l'Italia aveva bisogno. In molti paesi europei questo modello di rappresentanza già esiste, e quindi ci siamo anche da questo punto di vista adeguati al resto dell'Europa.
Quando si parla di digitalizzazione di un paese ci sono alcuni termini, da tempo sentiamo parlare di banda larga, di next generation network, di rete di prossima generazione in fibra ottica, ultimamente sempre più spesso anche di agenda digitale. A vostro parere, quali sono concretamente le priorità sulle quali investire, insomma, lasciarsi dietro le sole parole?
Sì, certo, noi abbiamo presentato, abbiamo condiviso nella riunione del consiglio direttivo, che è il board dell'associazione, lunedì scorso, un pacchetto di azioni da sviluppare e da presentare al governo, ma anche da rappresentare al mondo del mercato, al mondo privato. Innanzitutto ovviamente investimenti nella rete, per potenziare la rete e per coprire il digital divide. Secondo, poi un'importante azione di modernizzazione della pubblica amministrazione. Questo è molto importante, A, perché porta efficienza nella pubblica amministrazione e riduzione dei costi, e B, perché porta una diffusione maggiore di internet all'interno delle famiglie, quindi ci saranno sempre più persone che lo usano e quindi sempre di più si potrà sviluppare nuovi servizi e nuovi prodotti sul web. E quindi innanzitutto essere partner del governo in un vero e proprio switch off dalla carta al web di molte attività che possono essere implementate già dai prossimi mesi. Poi proponiamo anche una maggiore attenzione alle nuove imprese che stanno nascendo. Vede, la grande innovazione nel mondo del web viene fatta non tanto dalle grandi imprese, ma quanto da piccole imprese che nascono, che hanno una buona idea, che la lanciano sull'iPad, sui terminali di vario genere, sono nuovi servizi. E l'Italia è un pullulare di attività e di giovani neolaureati che hanno idee che vanno sul mercato. Allora, una spinta al venture capital e alla possibilità di investire in questi business per facilitare la loro attività, credo che sia un altro di quegli elementi molto importanti che si rivolgono ai giovani e alla vera innovazione che può nascere in questo campo. Quindi abbiamo presenteremo, speriamo presto, quando il governo ci darà ascolto, un pacchetto per l'agenda digitale italiana, cioè un pacchetto che aumenti in modo consistente la digitalizzazione della nostra economia. L'idea nostra è di quella, già che il governo oggi si pone l'obiettivo di giungere al pareggio di bilancio per la fine del 2013, vorremmo avere un secondo obiettivo per la stessa data di essere in linea con l'agenda digitale europea, quindi essere in linea per la fine del 2013 con gli obiettivi che l'Europa ha dato a tutti i paesi europei. Questo pensiamo che possa essere una grande spinta alla crescita della nostra economia.
Le faccio un'ultima domanda. Io, lei e immagino milioni, qualche milione di persone in Italia sappiamo benissimo che queste cose sono fondamentali e sono una ottima leva per far crescere il paese anche in termini di competitività di paese, di aziende. Non c'è il rischio che in un momento come questo venga confusa questa priorità o comunque venga messa dietro ad altre priorità, quindi si ripeta quello che abbiamo già visto negli ultimi anni?
Sì, il rischio c'è, a dire il vero, le prime mosse che vediamo operate da questo governo sono un po', parlo dello sviluppo, non parlo ovviamente del rigore nei conti pubblici che non si possono non condividere, ma per quanto riguarda le azioni dello sviluppo mi sembra che il tema dell'agenda digitale sia completamente dimenticato per il momento, è troppo presto per giudicare, sono solo poche settimane che il governo lavora, quindi. Però il rischio c'è, perché purtroppo nel nostro paese, a differenza che negli altri paesi europei, il tema dello sviluppo di internet e della digitalizzazione della nostra economia è sempre in fondo alla lista e non c'è una priorità, mentre invece noi riteniamo, ma non solo perché è un interesse nostro, ma perché in tutti i paesi del mondo, a cominciare dagli Stati Uniti d'America del 1993, quando quasi 20 anni fa, quando Clinton pose il tema dell'agenda digitale in testa alla crescita dell'economia americana, e questi 20 anni sono stati accompagnati da uno sviluppo straordinario, vediamo gli effetti tutti i giorni di quello che è avvenuto grazie a quelle decisioni di allora. E allora crediamo che noi siamo in fortissimo ritardo, ma crediamo che sia possibile portare in cima all'agenda della crescita i nostri temi, per questo ci siamo organizzati. Ripeto, per il momento non abbiamo segnali positivi, forse un po' presto, speriamo che questi arrivino nelle prossime settimane. Noi siamo pronti per fare la nostra parte, cioè siamo pronti per essere partner del governo, per cambiare anche comportamenti dell'offerta che ci sono stati in questi anni e che forse vanno evoluti, perché anche l'offerta si è un po' adeguata a una domanda non qualificata, diciamo così, quindi siamo pronti a evolvere insieme e a fare la nostra parte, però abbiamo bisogno di un'interlocuzione politica forte. Vede, il fatto che in Italia non ci sia un responsabile, non so se a livello di ministro, di viceministro, di sottosegretario rispetto a questa materia, e che se qualcuno viene indicato magari è un settantenne della Corte dei Conti, ecco, allora se è così è veramente un disastro. Insomma, noi speriamo che la responsabilità di questo tema sia data a professionisti che sono in grado di di capire di cosa parliamo e in grado di cogliere questa opportunità, altrimenti l'Italia perderebbe veramente un grande potenziale di crescita che è lì, che è pronto e che non viene colto.
Parole che naturalmente noi condividiamo, ma condividiamo da parecchio tempo, è molto tempo che diciamo proprio quello che ha sottolineato Stefano Parisi, che è presidente di Confindustria Digitale. Ci fermiamo per un minuto, la viabilità, poi riprendiamo, parleremo di internet a bordo di treni ad alta velocità.
2024.
Abbiamo parlato in passato di internet a bordo di aerei e di treni, anche di navi. Ormai l'esigenza di connettersi alla rete internet è un'esigenza così forte per cui tutti gli operatori che fanno girare aeroplani, treni oppure navi, grandi mezzi di trasporto, cercano di adeguarsi. Sugli aerei negli Stati Uniti esiste una tecnologia lanciata da qualche anno che permette ormai connessione ad internet a bordo di molti aeromobili. Sui voli intercontinentali uno degli operatori che sta spingendo più verso questa tecnologia è Lufthansa. E sui treni, sapete che Trenitalia ha lanciato sui propri treni ad alta velocità il Wi-Fi a bordo delle carrozze. Questa settimana è stato presentato il treno Italo del nuovo operatore NTV, e anche su questi treni ci sarà una tecnologia per connettersi a internet, non solo, anche tecnologia per fornire una serie di contenuti multimediali in locale da vedere e ascoltare con computer o tablet. Abbiamo parlato di questo con Paolo Belforte, che è responsabile della tecnologia del materiale rotabile di NTV.
Per quanto riguarda il primo aspetto, quindi la connettività a internet, noi abbiamo puntato su una connettività di tipo satellitare, quindi il collegamento principale fra il treno e terra è dato da un collegamento satellitare. Dopodiché nelle gallerie o in tutte quelle situazioni in cui il satellite non è visibile, utilizziamo come backup la rete UMTS, quindi la rete cellulare. In questo modo, dalle prove che abbiamo fatto, siamo convinti di dare una buona continuità della connessione in tutte le condizioni, anche con una banda notevole, quindi con una buona velocità di navigazione.
Quindi diciamo che il backup, si dice così, il collegamento tra carrozza e internet, la rete vera e propria, viene fatto in queste due modalità. Il satellite per quale motivo? Perché è più affidabile e soprattutto con che tipo di antenne? Ci sono delle parabole sopra il treno?
Sì, assolutamente sì, c'è un'antenna satellitare sotto la copertura di una carrozza del tetto. Lei in realtà dall'esterno non la vede perché è stata completamente carenata e nascosta nella struttura aerodinamica del treno, proprio per non creare turbolenze o non creare rumore. E questa antenna satellitare si collega con appunto il satellite dell'operatore che noi abbiamo scelto, che è Hispasat, un operatore del gruppo di Eutelsat. In questo modo noi possiamo fornire una buona esperienza di connettività. Parlo di buona esperienza perché la scelta del collegamento satellitare sta nel fatto che è un'infrastruttura dedicata, quindi il satellite serve soltanto i treni della flotta di NTV, i treni Italo. Il backup telefonico lo utilizziamo, come abbiamo detto, come seconda alternativa, ed è una seconda alternativa in quanto la quantità dei dati che noi possiamo trasferire non è assicurata, ma essendo un'infrastruttura condivisa anche con altri utenti, altri treni, oppure con, mi immagino, la linea fra Milano e Bologna, laddove c'è anche l'autostrada che passa accanto, quindi un'infrastruttura condivisa fra molti utenti, la quantità di banda a disposizione per il treno non è garantita, cosa che invece il satellite permette di garantire, quindi permette di avere una migliore connettività.
A questo punto, diciamo, il segnale arriva a bordo del treno. Cosa c'è a bordo treno?
Assolutamente, a questo punto il segnale arriva a bordo del treno, c'è un modem che decodifica le informazioni ricevute e viene distribuito sulle 11 carrozze che compongono il nostro Italo. Viene distribuito con una rete in fibra ottica, che è anche questa un'applicazione pionieristica in campo ferroviario. La fibra ottica consente di garantire il trasferimento di una grande capacità di dati, è una rete che in gergo viene detto da un gigabit, quindi diciamo una ottima velocità di navigazione, e questa rete in fibra ottica ci serve per trasmettere e diffondere su tutte le carrozze non solo internet ma anche i contenuti multimediali che sono presenti all'interno del server. Quindi c'è un cervello in una carrozza del nostro treno dove c'è un server che contiene una serie di contenuti che possono essere fruibili gratuitamente dai nostri utenti, contenuti che sono video, serie televisive, film, i giornali del giorno che ogni mattina verranno aggiornati sui nostri treni, le news in tempo reale, il meteo, e quindi diciamo ci sarà un'esperienza a 360 gradi, dall'informazione al giornale all'esperienza un po' più di intrattenimento, quindi un video piuttosto che un cartone animato da vedere con i bambini.
Tutto ciò si consulta con un computer, un tablet o uno smartphone collegandosi a questo hotspot wifi a bordo della carrozza?
Assolutamente sì, in tutte le 11 vetture sono presenti wifi, hotspot wifi, e quindi l'utente a questo punto si collega sul nostro portale, si identifica e può fruire gratuitamente di tutti i servizi.
Voi siete certi che in un caso di sovraffollamento, diciamo così, quando tutti i 50-60 clienti che sono a bordo, immaginiamo una carrozza di seconda classe piena, tutti sono collegati e magari fanno, non dico proprio download pesante, ma insomma vedono tutti i contenuti su internet non particolarmente leggeri, tutto regge e non crolli, perché in casi in cui, non solo a bordo di treni o altre cose del genere, ma in casi di reti con molte persone agganciate, insomma è esperienza comune vedere che poi il sistema collassa.
Sì, la domanda è molto importante. Noi abbiamo scelto questo tipo di infrastruttura perché è scalabile. La rete in fibra ottica appunto consente di trasferire grandissime quantità di dati, quindi ha un'ottima capacità di trasporto. Per quanto riguarda il collegamento da terra verso il treno, l'antenna satellitare è un'altra tecnologia scalabile, perché la capacità di trasferimento dei dati è molto molto grande, quindi se questo servizio, come speriamo, come ci auguriamo, avrà moltissimi utenti, potremo facilmente scalare e aumentare la capacità di connettività utilizzando la medesima tecnologia.
Stiamo parlando a questo punto di internet. Se uno da bordo treno vuole telefonare, c'è qualche aiuto, diciamo, al telefonino, o il telefonino deve trovarsi una rete lungo la linea mentre viaggia a 300 km all'ora?
Allora, se parliamo di connettività voce, in tutte le carrozze di prima e nella carrozza di club, quindi parliamo degli ambienti più esclusivi del treno, c'è un sistema di ripetizione del segnale UMTS GSM all'interno delle vetture. Per quanto riguarda la connettività dati, utilizzando gli smartphone o i PDA si può tranquillamente collegare sul wifi di bordo e quindi usufruire della connettività internet offerta all'interno di Italo. Se uno viceversa vuole utilizzare lo smartphone, il proprio PDA, appoggiandosi alla rete cellulare, sempre nelle carrozze di prima e di club c'è il potenziamento del collegamento anche UMTS.
Certo. Lei pensa che una tecnologia di questo tipo la potremmo vedere anche nel giro di, speriamo, qualche anno, non qualche mese, anche sui treni, chiamiamoli normali, quelli tradizionali, non ad alta velocità? Dico questo anche perché voi avete espresso un desiderio o comunque un auspicio di poter entrare anche in questo mercato. Certo, siamo ancora a livello di puro dibattito e di previsioni così molto aleatorie, ma lei che cosa pensa? Che una tecnologia del genere possa essere facilmente utilizzata anche su treni normali o troppo costosa per biglietti anche meno costosi?
Ma sta parlando soprattutto di internet. Il fabbisogno di internet e di connettività nel futuro aumenterà sempre di più. La diffusione di smartphone e di tablet lo fa vedere in maniera abbastanza evidente. Quindi siamo convinti che in futuro questa grande diffusione sarà proprio la leva che farà venire fuori la necessità di aumentare la connettività anche sui treni normali. Nel mondo ci sono qualche applicazione su alcuni collegamenti specifici, penso ad esempio al collegamento dell'aeroporto di Londra o altri collegamenti diciamo sempre di questo tipo. Chiaramente in questo deve evolvere anche la tecnologia per poter raggiungere questo obiettivo, cioè bisognerà evolvere verso tipologie di connessione più efficienti e quindi anche meno costose, in modo che a questo punto si possano diffondere in maniera più semplice. Penso ad esempio all'LTE che è in sperimentazione in questo periodo e che è atteso nel giro dei prossimi 2-3 anni diffondersi in maniera vasta sul nostro territorio.
Senta, le faccio un'ultima domanda su altre esperienze all'estero. Immagino che voi abbiate dato un'occhiata anche a quello che succede al di là dei confini, sia in Europa che negli altri paesi. Trovare un collegamento, un buon collegamento ad internet a bordo di un treno lanciato a 300 e passa chilometri all'ora è comune negli altri paesi o mica tanto?
Ma non ci sono moltissime applicazioni in giro per il mondo, diciamo ci sono alcuni operatori, penso ad esempio alla Francia, il Thalys fra Parigi e Bruxelles, c'è un operatore in Svezia, ci sono delle esperienze all'estero, però diciamo la connettività terra-treno è molto complessa, perché se si utilizzano infrastrutture di terra, e quindi penso a una rete cellulare o una rete Wi-Fi, è molto difficile gestire l'handover fra le diverse antenne, cioè quando il treno passa da un'antenna all'antenna successiva, il segnale deve essere mantenuto con continuità, non deve cadere, e questo fatto è molto difficile. Seconda cosa, ragioniamo su un territorio come quello italiano dove ci sono un sacco di montagne, un sacco di tunnel, quindi è una situazione orografica particolarmente sfidante. E quindi sono due aspetti principali, la velocità a 300 km all'ora e la sfida su un territorio molto molto complesso, con gallerie, con viadotti, e quindi laddove la raggiungibilità del treno è ancora più difficile. E questo fa sì che questo obiettivo che ci stiamo prefiggendo sia veramente molto molto sfidante. Ad oggi abbiamo concluso circa 2 anni di prove su questo sistema, per cui abbiamo fatto parecchia esperienza e siamo confidenti, insomma, dopo 2 anni di messa a punto e di miglioramenti del sistema, di aver raggiunto veramente un buon livello di servizio.
Vedremo, soprattutto lo proveremo a marzo, quando partirà questa nuova flotta di treni. Speriamo poi che queste tecnologie si diffondano anche sui treni dei pendolari, beh, e anche che migliorino i treni dei pendolari al di là delle tecnologie Wi-Fi. Saluto Gianfranco Giardina, responsabile del magazine digitale dday.it. Ciao Gianfranco, bentornato.
Grazie mille Enrico, bentrovati a tutti gli ascoltatori.
Noi oggi ci specializziamo su regali tecnologici, cercando di dare qualche consiglio intelligente, anche sentendo magari il parere degli ascoltatori che avranno forse già pianificato un regalo tecnologico, perché pare che la tecnologia sia, però chiedo a te che analizzi e osservi, segui il mercato, pare che sia tra i desideri e poi anche poi effettivamente una delle cose più acquistate.
Sì, continua a piacere, questo è evidente sia perché i gadget, le nuove funzioni di questi oggetti digitali disponibili comunque sono entusiasmanti effettivamente, e sia perché in un periodo dove la crisi si fa sentire forse c'è comunque una tendenza naturale a preferire magari una spesa su un bene semidurevole, quindi un qualcosa che possa durare negli anni magari piuttosto che una vacanza oppure una serata al ristorante, che sicuramente è bellissima ma si consuma
molto velocemente. No, di questo parleremo tra poco. Chiamateci anche per raccontarci che cosa avete pensato voi, se farete un regalo di questo genere a Natale oppure se avete pensato di non farlo. Il nostro numero verde è 800 24 00 24. Adesso abbiamo alcune notizie. Digital News. Non è andata benissimo la prima giornata di contrattazione per i titoli di Zynga, da ieri quotati al Nasdaq di Times Square a New York, e dai $10 iniziali l'azione ha perso il 5% a 9,50. La società che realizza videogiochi per internet, come il famoso Farmville su Facebook, ha tuttavia raccolto, pensate, $1 miliardo, il che fa della quotazione la più importante dopo quella di Google nel 2004. Gli utenti dei videogame di Zynga sono 260 milioni. Apple e Samsung hanno illustrato ieri presso il Tribunale Civile di Milano le proprie ragioni nella causa che contrappone le due aziende. Samsung aveva chiesto il ritiro del nuovo iPhone 4S perché, secondo i coreani, Apple avrebbe violato 2 brevetti. La decisione del giudice sarà comunicata nei prossimi giorni. Potremmo dire che aveva ragione Steve Jobs quando, presentando l'iPad, sosteneva che i netbook sono migliori di smartphone e notebook in nulla. Dopo Samsung, anche Dell ha annunciato che smetterà di produrre i piccoli portatili con schermo a 10 pollici e processore Intel Atom. È arrivato in Italia il servizio di streaming musicali Rara.com. Abbonandosi si ha accesso da PC o da terminali Android ad un catalogo di 10 milioni di canzoni. Per i primi 3 mesi l'abbonamento dal solo PC costa 99 centesimi, che diventeranno a regime 4,99. Anche Fastweb entra nel mercato delle offerte cloud computing. L'azienda ha lanciato questa settimana il servizio FastCloud. Si tratta del secondo grande operatore di telecomunicazioni dopo Telecom Italia ad entrare in questo business, e anche in questo caso alle offerte si aggiunge la connettività, quindi un unico interlocutore per le aziende. Telecom Italia ha lanciato un progetto che promuove l'uso delle nuove tecnologie tra gli over 60, si chiama Navigare Insieme, con corsi in 12 città italiane. Per maggiori informazioni, navigareinsieme.org. Adesso c'è il GR, vi aspettiamo tra poco.
2024.
Dunque, noi oggi abbiamo scelto di dare qualche consiglio agli ascoltatori, ascoltando anche magari alcune loro considerazioni sui regali tecnologici di Natale. Poco fa io ho letto tra le notizie quella della Dell, che ha deciso di abbandonare la produzione di netbooks perché pare vendano poco, soprattutto sia una fascia di prodotti che sta per essere o lo è già sostituita dai tablet. Però una caratteristica dei netbooks è che costavano poco, quindi si poteva comprare un computer sì con performance. Io non sono mai rimasto molto, molto soddisfatto dei netbooks, tuttavia insomma si poteva comprare un computer che costava poco. A questo punto cosa succede? Perché invece i tablet costano molto.
I tablet che vanno per la maggiore costano molto, ma ho visto questa settimana anche dei tablet in offerta a 199 euro, quindi non è sempre vero che i tablet costano molto. Parlo di tablet con processore dual core e display da 10 pollici, quindi tablet importanti, Android ovviamente. Però la realtà è che i netbook sono schiacciati dai tablet da una parte, o per chi ha bisogno della tastiera dai notebook. Ormai i notebook hanno prezzi molto contenuti, soprattutto su, diciamo, gli entry level, ma con il potenziamento dei processori, la capacità degli hard disk che cresce sempre di più, un notebook entry level va bene per una grande varietà di usi e per una grande varietà di utenti. Quindi tutti quelli che devono soltanto scrivere un testo, lavorare su un foglio elettronico, una presentazione e navigare su internet, trovano in un notebook da qualche centinaio di euro, spesso anche ben sotto i 500, pane per i loro denti e grandi soddisfazioni. Quindi i netbook non hanno più senso di esistere perché sono schiacciati dai notebook, insomma.
Senti, probabilmente molte persone andranno fisicamente nei prossimi giorni a comprare un regalo di Natale. Ci sono anche persone che, se riescono in questo weekend o nei primi giorni della prossima settimana, possono anche acquistare online. Uno dei vantaggi, poi c'è anche chi dice che ci siano degli svantaggi, poi qua va un po' a gusti, però uno dei vantaggi dell'acquisto online di un prodotto di questo genere è che, se cambiamo idea, lo possiamo sostituire.
Sì, questo è previsto dalla legge per quello che riguarda tutti gli acquisti a distanza, quindi è un diritto di recesso, quindi una volta arrivato, avuto il bene, toccato con mano, ci si può anche in qualche modo pentire perché il bene non corrisponde a quello che si era intuito, si pensava. La stessa cosa non può essere fatta nei negozi fisici, quindi da questo punto di vista è bene dirlo. Qualcuno ogni tanto invoca un cosiddetto diritto di recesso anche per gli acquisti nei negozi tradizionali. Questo non c'è,
a meno che,
anche se è vero, sì, che moltissime insegne, soprattutto elettronica di consumo, prevedono questo tipo di servizio, lo chiamerei proprio servizio perché questo è per i propri clienti, quindi prevedono la possibilità di pentirsi o di cambiarlo. Questo per un regalo di Natale è assolutamente importante. Va detta una cosa assolutamente rilevante però, che non essendo un obbligo di legge, bisogna prima sincerarsi che ci sia, e poi i giorni, la finestra temporale nella quale ci si può pentire può variare da punto vendita a punto vendita, quindi qualcuno può riconoscere questo servizio per 10 giorni, altri per una settimana, altri soltanto per un paio di giorni. Quindi è bene informarsi prima e scegliere il punto dove si va a acquistare anche sulla base di questi servizi, che sono molto rilevanti, soprattutto quando si parla di regali di Natale che vanno a un destinatario, sì, che magari ha già quel prodotto oppure non desiderava precisamente quello ma un modello leggermente diverso, ed ecco che si può fare la sostituzione.
Sì. Visto che questa è una delle informazioni preliminari ad un acquisto, te ne faccio un'altra che invece è prevista dalla legge, vale per sempre, però è bene ricordarla, la famosa garanzia deve essere riconosciuta dal rivenditore, la parola d'ordine è rivenditore.
La garanzia di legge riconosciuta dal rivenditore, questo è il motivo fondamentale, principale, per il quale bisogna comprare da rivenditori seri e, se possibile, duraturi nel tempo, perché se poi il rivenditore chiude bottega o sparisce o addirittura è un nickname su internet, ecco che poi far valere i propri diritti di garanzia diventa molto, molto complicato. La garanzia offerta dal produttore è anche in questo caso un servizio, una garanzia cosiddetta convenzionale, quindi non è obbligatoria per legge, il produttore normalmente la riconosce, ma viene anche chiamata non a caso garanzia limitata perché ha determinati limiti, per esempio alcune parti non vengono riconosciute in garanzia, dopo un certo periodo magari soltanto i pezzi di ricambio e non la manodopera, quindi ci sono delle condizioni da soddisfare. Nel caso della garanzia di legge, anche la legge prevede delle condizioni, ma diciamo nel primo semestre addirittura l'onere della prova è in carico al rivenditore, quindi sicuramente quello che dice il cliente sul difetto di conformità del proprio bene è legge praticamente, almeno nei primi sei mesi, quindi in qualche modo la scelta del rivenditore è il mio consiglio spassionatissimo, fatela con attenzione in rivenditori seri che conoscete. Questo pone anche un limite nei confronti degli acquisti fuori sede. Magari sotto Natale qualcuno già sta partendo per le vacanze e pensa di comprare qualche bene di elettronica lontano da casa, ecco, si ricordi che se compra al mare o in montagna e poi avrà un problema di garanzia
deve tornare là. Dunque Gianfranco, uno dei temi, una delle parole chiave che più spesso vediamo scritta nelle email, nel messaggio eccetera eccetera, e immagino anche nelle pagine di D-Day più cliccate, sono gli smartphone.
Assolutamente,
allora,
sì.
Una delle obiezioni che più spesso vengono fatte è che gli smartphone, quelli di cui parliamo spesso perché sono le novità tecnologiche, costano un sacco di soldi. Allora, poi sul costano un sacco di soldi si può dibattere, però si può spendere poco comprando delle buone cose.
Sì, questo poi varia da momento a momento, ecco, adesso siamo appunto prossimi al Natale, in questa stagione direi che ci sono sicuramente i grandi smartphone che costano molto, ci sono anche degli ottimi affari e non perché siano meno validi in termini di prestazioni. Faccio un esempio per tutti, la prima generazione, gli smartphone Windows Phone 7, sono usciti con tre marchi, quindi Samsung, LG, HTC hanno lanciato questo tipo di apparecchi e sono tutti molto validi. Dobbiamo ricordare che Microsoft aveva posto dei limiti hardware abbastanza importanti, parliamo di un annetto fa, ma aveva posto questa asticella abbastanza alta, quindi sono sicuramente molto validi dal punto di vista hardware. Se forse Windows Phone 7 era un po' troppo acerbo e giovane al momento del lancio, adesso è stato aggiornato con l'edizione 7.5 che ha introdotto un sacco di nuove funzioni e soprattutto ha risolto i piccoli problemi che affliggevano il sistema operativo. Tutti questi telefoni sono aggiornabili al nuovo sistema operativo in maniera gratuita, quindi chi compra oggi un telefono anche diciamo vecchierello per i cicli di vita del telefono, quindi quasi di un annetto fa, adesso ha comunque un telefono molto bello, con un sistema operativo molto valido e con prezzi che ho visto sui volantini di questo periodo variare tra i 149 e i 199 euro. Parliamoci chiaro, gli smartphone, forse solo con il processore un pochino più potente, che montano il medesimo sistema operativo, quindi Windows Phone 7.5, adesso costano circa il doppio, quelli nuovi. Sì, diciamo così. Sì. Quindi, per esempio, scegliendo... Però qui bisogna conoscere un minimo di tecnologia, bisogna ascoltare un po' 2024, insomma, per poter capire quando si fa un affare o quando pure si prende un phase out, per esempio, di un sistema operativo che magari sta per essere abbandonato. Ecco, quindi questo è per esempio una prima indicazione.
E se uno vuole spendere il giusto, consigliamo tra i sistemi operativi forse Android, dove c'è una scelta di prodotti molto più vasta.
Diciamo che su Android uno può trovare il telefono su misura per sé, in termini di prestazioni, di dimensioni di schermo, di memoria e anche di prezzo. Le altre piattaforme sono più rigide, nel senso che offrono un numero di modelli più contenuto, fino all'estremo di Apple che offre praticamente un modello.
Si trovano ancora in negozio cose di Apple vecchie?
Allora, non è facilissimo, normalmente si trovano, non sempre ci sono degli affari da fare in questo senso, ma ho visto proprio di recente, credo che ci sia ancora in linea, su uno store online, per esempio, un grande affare con l'iPad 1, il 32 GB 3G e Wi-Fi, quindi un buon modello, a un prezzo, diciamo, dimezzato rispetto al prezzo a cui esce l'iPad 1, proprio il 50%. Ecco, questo è un grande affare, perché sicuramente iPad 2 è meglio di iPad 1, ma però non è una rivoluzione, è un'evoluzione. Esatto. Quindi quello è un buon acquisto natalizio in tempi di crisi. Ecco.
A proposito di tablet, quali sono i prezzi di tablet?
I prezzi dei tablet sono variabilissimi, perché arriviamo fino a cifre ben superiori ai 500 euro, ma partiamo anche molto dal basso. Per esempio, è comparso proprio questa settimana su un volantino nazionale molto importante il Transformer di Asus, quindi quello che addirittura può avere anche la tastiera, diventa di fatto un netbook, il Transformer di Asus, quindi 10 pollici, processore dual core molto bello, come dicevo prima, a 199 euro, quindi prezzi molto
basso,
aggressivi.
Sì.
Ho visto degli altri prodotti Android sulla cui affidabilità forse sarei meno certo, ma proprio perché i brand sono brand sconosciuti, anche a cifre a due numeri, e quindi anche
quindi
sotto
99,
il 100, però è chiaramente su questo magari bisogna stare un po' più attenti. Direi che il tablet incomincia a essere quasi per tutti. In fondo va detto che questa cosa è successa più sui tablet che sugli smartphone, cioè volendo ben dire, dovendo guardare i prezzi, prendiamo il benchmark del mercato, quindi Apple, se io guardo i prezzi di iPad 2 o i prezzi di iPhone 4S, ecco, forse visto che montano il medesimo processore, sono molto simili, forse quello che mi sembra un po' sbagliato è il prezzo di iPhone 4S, quello di iPad 2 mi sembra sicuramente già più conveniente.
Esatto. Se invece vogliamo scendere ad un prezzo a due cifre, dobbiamo puntare su gli ebook reader. Allora, facciamo una distinzione: i libri digitali software, quindi invece di comprare il libro di carta uno si scarica un file da un sito internet, lo acquista, o si trovano anche c'è anche una buona disponibilità di vecchi libri gratuiti. Ecco, quel file può essere sì visto su un tablet o su un computer.
Certamente.
Però l'ebook reader è nato proprio per leggere i libri. Ha uno schermo in bianco e nero con una tecnologia particolare che cerca di farsi vedere in modo simile alla carta, quindi
sì,
di
serve,
notte ci vuole la luce.
Serve la luce, ecco, senza luce non si vede.
Esatto. Ecco,
però sono molto meno stancanti.
Esatto. Qualche consiglio sugli ebook reader, lettori di libri digitali?
Beh, innanzitutto è un regalo fantastico, perché tutti leggiamo, chi più chi meno, ma tutti leggiamo.
E soprattutto, cioè, di solito il libro è un grande classico del Natale.
Sì, quindi infatti. Però qui diciamo che siamo ormai arrivati al prezzo di 3-4 libri importanti, si compra un ebook reader. È un bel regalo perché è versatile, perché piace a tutti, può piacere a tutti, e soprattutto è facile da usare. Questo è un caso in cui un prodotto digitale che praticamente nasce per una sola funzione, leggere i libri, diventa un punto di forza invece che un punto di debolezza. Quindi essere monofunzione è un punto di forza, perché l'ebook è destinato a tutti, alle mamme, ai papà, alle nonne direi anche, quindi deve essere una cosa facile da usare, si vede precisamente come la carta, e quindi mette chiunque a proprio agio, anche un utente non digitale, e quindi è sicuramente un bellissimo regalo. Cosa stare attento? Semplicemente ai formati compatibili, quindi i formati più diffusi, oltre al PDF, che va da sé, è un formato molto, molto diffuso, è il formato EPUB. Il formato EPUB è quello in cui si trova la maggior parte dei libri disponibili, ed è bene che questo libro sia compatibile col formato, che questo ebook sia compatibile col formato EPUB.
Potremmo
scusate le sigle,
sono brutte queste sigle. Potremmo dire che, visto che c'è un grosso player nel mercato che è Amazon, che offre il Kindle anche ad un prezzo molto competitivo, potremmo dire che il mercato si sta dividendo tra Amazon e non Amazon, perché Amazon cerca di legare il prodotto, o meglio, lega il proprio prodotto alla propria offerta di libri digitali, quindi diciamo che se uno compra il Kindle poi deve acquistare.
È molto meno facile uscire
dal recinto. Esatto, anzi, se uno compra libri in altri store deve inviare il file ad Amazon che lo converte nel formato, che invece nel resto del mondo è, tant'è che tu, mi sembra, stai per partire negli Stati Uniti e dovrai fare un po' di acquisti.
Sì, comprerò per mio uso personale un ebook che è disponibile in una catena, la più grande catena libraria americana, che non è però presente in Italia, e ha creato il proprio ebook, che è un form factor molto, molto interessante. Per esempio questo lo prenderò da aggiungere, tra l'altro sarebbe il mio terzo ebook, ma questo sì. Fa parte dei vizi.
Senti, noi abbiamo,
dei vizi personali.
Abbiamo dedicato un po' di puntate al mondo delle TV e al mondo della fotografia. Allora tra poco volevo chiederti due consigli proprio in pillola, in flash, sia sul mondo della fotografia, dove ci sono parecchie novità, non ultime le cosiddette mirrorless, e sul mondo delle TV, dove forse non ci sono tantissime novità, ma penso che qualche consiglio si possa dare. Ci fermiamo per un minuto, anzi per qualche minuto, dopo la pubblicità riprendiamo.
2024.
A proposito di ebook, Vittorio su Facebook ci scrive, che è una battuta, però mica tanto, dice anche il formato torrent, oltre all'EPUB, cioè i libri piratati. Infatti questo è un problema e penso che gli editori dovranno affrontare anche questo problema, perché il fatto, cioè, l'obbligo di mantenere il DRM, quindi questi lucchetti digitali anche sugli ebook, effettivamente può creare qualche problema. Siamo di fronte a un mercato molto giovane, quindi anche gli editori dovranno capire un po' come muoversi. Dunque Gianfranco, c'è, a proposito, dicevo prima, di TV e di macchine fotografiche, c'è un nostro ascoltatore che ci ha fatto una domanda su una cosa di cui non parliamo da un po' di tempo, cioè i decoder per il digitale terrestre. Noi ci siamo forse dimenticati, perché da un po' non se ne parla, che una buona parte d'Italia deve ancora passare completamente al digitale terrestre, sbaglio?
Sta facendo in questi mesi.
In questi mesi. Cioè,
queste settimane.
Si concluderà però, diciamo, il processo a metà del prossimo anno.
Sì, sì.
In tutto il sud. Quindi il mercato dei decoder è ancora un mercato che esiste?
Il mercato dei decoder è ancora un mercato che esiste, e esiste anche un mercato di ritorno, cioè di chi nel passaggio, nell'approssimarsi del passaggio al digitale terrestre, ha preso un decoder magari non meraviglioso, diciamo così, e si è accorto che invece non è vero che ogni decoder è uguale all'altro, che ci sono dei limiti, dalla numerazione automatica dei canali, che è importantissima e alcuni decoder non hanno, dalla possibilità di registrare.
Ecco, sì, infatti un ascoltatore ci chiede che cosa offre il mercato degli smart TV e dei decoder per la registrazione di spezzoni da guardare e poi buttare.
Perfetto, il decoder e anche i TV oramai, quelli hanno spesso la funzione PVR. Dietro questa sigla, che sta per Personal Video Recorder, c'è proprio quella funzione molto interessante, cioè la possibilità di registrare su una chiavetta USB, che oramai costano veramente pochi euro, registrare un programma, anche programmando la registrazione quando siamo fuori casa, per poi rivederlo. L'unico limite qual è? Quello che queste registrazioni praticamente possono essere conservate solo a patto di conservare la chiavetta, cioè non escono dalla chiavetta, e possono essere viste soltanto attraverso l'apparecchio che l'ha videoregistrata, quindi attraverso il decoder o il TV, se questa funzionalità è già integrata nel TV. Però per l'esigenza di cosiddetto time shifting, quindi per vedere un qualche cosa non abbiamo avuto occasione di vedere perché magari eravamo fuori casa, la soluzione è perfetta. Attenzione, qualcuno dice sì, ma io ce l'ho già nel TV, non mi interessa avere da nessun'altra parte questa funzione. Non è così vero, perché i TV che hanno il PVR hanno la possibilità di registrare soltanto il canale che si sta vedendo, se si sta vedendo qualcosa. Quindi se non hanno un doppio tuner, e la stragrande maggioranza non ce l'ha, posso registrare quando non sono in casa, e per questo punto di vista proprio personal video recorder,
sì.
Oppure se sto guardando posso registrare quello che sto guardando, ma non un altro canale. Avere un decoder esterno affiancato al TV con questa funzionalità invece ci dà proprio quella possibilità, perché mentre noi vediamo un programma sintonizzato dal TV, Parallelamente videoregistriamo un altro programma sintonizzato dal decoder. Quindi non è vero che anche chi ha un TV digitale non abbia bisogno magari di un decoder esterno. Con una cinquantina di euro compra un videoregistratore, tanto per intenderci, su chiavetta USB, quindi non è mica male.
Sì, sì, sì. Senti, è vero che nel mercato delle TV ci sono poche novità, se non nessuna novità in questo autunno?
Diciamo, novità degli ultimi mesi, no. L'ultima novità più importante sono il concetto di Smart TV, è sicuramente molto importante, quindi la TV connessa a internet che è in grado di navigare nella nostra rete locale o addirittura anche fuori e andare su internet a prendere contenuti.
Di cui però noi abbiamo parlato già 2 anni fa.
Noi abbiamo parlato già 2 anni fa. C'è da dire una cosa, che la Smart TV è e sarà un concetto in costante divenire man mano che vengono attivati nuovi servizi. Perché noi non è che qui non si parla soltanto di hardware, quindi di una presa di rete dentro un TV, ma si parla di servizi che via via vengono aggiunti, quindi il concetto di Smart TV man mano evolve. Poi c'è un altro piccolo ragionamento che va fatto, il fatto che la frequenza d'acquisto di un TV è di 5, 6, 7 anni, quindi chi si approccia oggi a cambiare il TV del salotto probabilmente non è che non ha ancora preso in considerazione, non ha in casa la Smart TV, ma probabilmente non avrà neanche un TV 3D, non avrà neanche un TV Full HD probabilmente, magari non ha neanche un TV col tuner digitale, in HD e con la possibilità di inserire le schede della Pay TV, insomma probabilmente sono tante le cose, le novità. La novità di 4 anni fa o di 5 anni fa per alcuni può essere assolutamente una novità, perché il TV non si compra tutti i giorni.
Ah, sì.
Insomma.
Io non ho il TV, per me è tutta una novità.
Ecco, questo è male comunque.
Senti, il 3D?
Il 3D è interessante, cioè soprattutto in considerazione del fatto che Sky ha iniziato a trasmettere in 3D. Ecco, questo può essere interessante, perché il punto sono sempre i contenuti. Invece i contenuti 3D adesso stanno arrivando, forse più che dal fronte Blu-ray, come si pensava in un primo momento, anche perché i film al cinema non sono poi tantissimi quelli dopo il boom iniziale che vengono prodotti nativamente in 3D, però la cosa interessante è soprattutto lo sport. C'è molto sport che viene prodotto in 3D, sicuramente il calcio.
In diretta
anche. E il grande avvenimento che si sta aspettando sono le Olimpiadi. Nelle Olimpiadi è stata annunciata già una grossa copertura 3D, le Olimpiadi che arriveranno la prossima estate di Londra. Quindi una grossa copertura 3D, 20 sport saranno coperti in 3D per un minimo di 2 ore al giorno, ma quindi anche di più. E alcuni sport, per alcuni sport, quelli magari meno popolari, ma comunque molto spettacolari e molto interessanti, sarà la prima volta che vengono ripresi in 3D. Sky metterà in onda queste immagini, quindi per tutti gli abbonati Sky basta il decoder HD,
sì.
Quindi Skybox HD, per poter fruire dei contenuti 3D. E ovviamente bisogna avere anche un TV 3D.
Ecco. E gli occhialini.
Ecco, anche qui una considerazione: chi sta magari pensando di farsi questo regalo per Natale e quindi di passare al 3D, a seconda se è una famiglia diciamo numerosa o meno numerosa, se ha tanti amici e conta di invitarli a vedere le Olimpiadi, per esempio, potrebbe andare su un TV che ha i cosiddetti occhiali polarizzati. La differenza è una perdita, diciamo, c'è cioè una piccola perdita di risoluzione, però il vantaggio è che gli occhiali praticamente sono assolutamente non costosi, sono semplicemente dei filtri non attivi e quindi in questo senso è facile avere, credo che con i TV vengano dati, con questo tipo di TV, quindi quelli occhiali polarizzati, vengono dati 7 o 10 paia di occhiali e poi non è un problema prenderne un'altra decina.
Certo, costa un poco.
Quindi. Con gli altri TV invece, quelli diciamo più tradizionali da questo punto di vista, quindi quelli con gli occhiali attivi, ogni occhialino costa intorno ai 100 euro, quindi aggiungere uno spettatore alla platea di casa comincia a essere oneroso. Sicuramente 20 amici a casa a vedere le Olimpiadi in 3D,
non si può fare. Senti, abbiamo 6 minuti per parlare di fotografia. È un grande classico del Natale o sbaglio?
È un grande classico del Natale, quest'anno, proprio per il boom degli smartphone di cui parlavamo prima, è un pochino diverso, cioè è più sul lato della qualità, cioè chi si approccia adesso a un regalo o sente il desiderio di avere una macchina fotografica digitale lo fa perché vuole una qualità di scatto superiore a quella degli smartphone. Oramai tutti gli utenti, sicuramente giovani, ma quelli un po' tecnovocati, hanno in tasca uno smartphone che è in grado di catturare delle fotografie a 2, 3, 4, anche 8 megapixel, di una qualità in alcuni casi anche non male, direi da fotocamera compatta sicuramente. Quindi forse avrei qualche dubbio sulla necessità da parte di un utente di avere una fotocamera compatta entry level. Ecco, da questo punto di vista l'unico target per questo tipo di macchina può essere una persona che non ha uno smartphone. Quindi parliamo veramente la mamma, la nonna, la zia. Ovviamente sono degli stereotipi questi, poi ci sono zie super tecnologiche, che magari non avendo un tradizionale cellulare che fa poco e male le foto, vuole avere un prodotto, come dicevamo prima, singola funzione, anche perché la facilità di utilizzo di una fotocamera digitale è normalmente più alta della funzione fotocamera all'interno dello smartphone, poi non si sa bene come scaricare le foto, eccetera eccetera, e quindi da questo punto di vista quel mercato è un po' confinato lì, mentre chi vuole l'immagine di qualità e ha imparato a giocare con le fotografie, magari anche in maniera molto social, con Facebook, condividendo le foto con gli amici, però adesso incomincia a provarci gusto, vuole qualcosa di meglio, di più, quantomeno per gli appuntamenti più importanti, quindi per le feste con gli amici piuttosto che per le vacanze.
Le vacanze. E quindi uno deve comprare una mirrorless?
No, deve comprare una reflex, per esempio. Questa è una buona scelta.
Non una mirrorless.
Ma anche una mirrorless, però la prima scelta per chi cerca la qualità è sicuramente una reflex. Dopodiché qualcuno dice sì, va bene che voglio la qualità, ma non voglio portarmi in giro il corredone con la borsa, col peso, con le batterie, con il flash esterno, con una serie di altre cose che normalmente fanno parte del corredo del fotografo amatore, e quindi voglio qualcosa che mi garantisca un'alta qualità d'immagine, magari un po' di versatilità potendo cambiare le ottiche, e però una dimensione più compatta. E qui arrivano le mirrorless, che ancora sono, l'abbiamo detto più volte, sono una promessa sicuramente promettente, scusate il gioco di parole, ma tutta da verificare, tutta da dimostrare dal punto di vista commerciale, anche se mi sembra che su questo Natale proprio si stia muovendo molto su quel fronte. Sono in tanti quelli che cercano delle mirrorless, sono in molti quelli che le hanno comprate.
Sì. A proposito di mirrorless, quando incontro un fotografo ad un evento, insomma in un momento in cui posso avvicinarmi a parlare col fotografo, faccio sempre la domanda: che cosa ne pensa delle mirrorless? E devo dire, quasi tutti, se non tutti, allargano le braccia e poi mi dicono effettivamente sono fantastiche. Tu cosa ne pensi?
Io penso che siano fantastiche laddove uno deve avere una comodità d'uso totale. Faccio un solo esempio, come tradizione, come ci collegheremo ovviamente a gennaio anche con i microfoni Radio 24 da Las Vegas. Noi a gennaio andiamo in blocco al Consumer Electronics Show di Las Vegas, quest'anno partiremo soltanto con delle mirrorless, quindi tutto il nostro reportage non sarà per la prima volta fatto con delle reflex, ma fatto con delle mirrorless, perché ormai la qualità e soprattutto la luminosità. In fiera molte volte bisogna scattare con la luce che c'è,
che non è molta
in alcuni stand, quindi la luminosità oramai di queste macchine è più che sufficiente, quindi partiremo soltanto con delle mirrorless. Certo, magari lo scatto del Pulitzer non riusciremo a farlo, anche se poi non è soltanto la qualità che conta, però diciamo che il reportage lo portiamo a casa, ebbene, e in qualche centinaio di grammi e non in qualche chilo invece che era...
Sì, sì. Quando hai detto partiamo intendevi noi di D-Day.it, quanti siete?
Siamo in 5 quest'anno.
Ah però, Consumer Electronic Show che inizia
7. Per noi il giorno 8 di gennaio, in realtà la manifestazione inizia il 10, però i primi eventi stampa incominciano il giorno 8 e durerà fino al 14.
Bene, grazie a Gianfranco Giardina, responsabile del magazine digitale D-Day.it. Abbiamo in pillole raccontato alcune cose che sono poi argomenti a cui dedichiamo puntate intere durante l'anno di 2024, ma siamo già in clima natalizio, quindi abbiamo fatto un po' di dato un po' di consigli agli ascoltatori. Ciao Gianfranco, a presto.
Grazie mille.
2024.
Da giovedì gli oltre 800 milioni di utenti di Facebook possono modificare i propri profili utilizzando la ormai per alcuni famosa timeline. La pagina di Facebook appare un po' diversa, ci si dovrà abituare, ma è sicuramente la novità più importante introdotta da Facebook nella sua storia breve. Ricordiamo che Facebook è stato lanciato nel 2004, ma è famoso da pochi anni. Timeline dal 22 dicembre diventerà obbligatoria per tutti. C'è una ventata di novità su molti siti web internazionali. Oltre a Facebook si è recentemente rinnovato anche YouTube. Su YouTube andrebbero spese un po' di parole e lo faremo nelle prossime puntate, perché non cambia solo la pagina, la facciata, ma cambiano anche alcune cose nell'approccio di YouTube, che è sempre meno user generated content e più generato invece da una redazione, ma ne parleremo. Mentre Facebook cerca con le novità di attrarre più utenti e quindi anche più pubblicità, negli Stati Uniti pare che stia crescendo il numero di persone che si cancellano per vari motivi. C'è poi il grande tema dei piccoli su Facebook. È giusto o no che un bambino condivida foto e mille altre cose su Facebook e che possa diventare un potenziale amico digitale anche di sconosciuti? Negli Stati Uniti la legge vieta di accettare profili dai minori di 13 anni, ma sono molti i genitori che barano e aprono una pagina Facebook ai propri figli, come dire, non possono non esserci. Ci sono poi quelli che invece scelgono una linea, a mio avviso, più disciplinata, come Michelle e Barack Obama, che hanno detto no a Facebook per le loro figlie di 10 e 13 anni. Comunque la pensiate, questo sito internet sta diventando un luogo di ritrovo molto importante, in quanto a numeri sta facendo concorrenza al media di massa per eccellenza, la TV. Pensate che Facebook dichiara in Italia un numero di profili giornalieri che si collegano. Parliamo di profili, non è detto che dietro a un profilo ci sia necessariamente una sola e singola persona, uno potrebbe avere più profili, però i numeri sono sicuramente interessanti. Parliamo di una cifra che va dai 13 ai 14 milioni ogni giorno, un numero che sale a 21 milioni di utenti unici in totale. Per capire che rapporto c'è tra la TV e Facebook, Nexplora, che è una società specializzata in ricerca di mercato, ha realizzato una indagine, uno studio che è stato presentato questa settimana. Andrea Giovenali è l'amministratore delegato di Nexplora.
Ma diciamo, noi siamo partiti intanto considerando che il fenomeno dei social network è oggi caratterizzato in maniera predominante da Facebook, che copre il 96% di tutti gli iscritti ad almeno un social network in Italia in questo momento, e questo anche su, diciamo, sollecitazione negli obiettivi di indagine della stessa ricerca che abbiamo condotto, ci ha dato un po' lo stimolo per capire questa dimensione, chiamiamola da mass media, no? Anche se è un po' una contraddizione in termini, ecco, parlare di un social network in un'ottica mass media. Però ecco, in questa prospettiva, questa dimensione, questo fenomeno così importante, come si va a correlare ad un altro fenomeno altrettanto importante e storico e iper ormai stabilizzato in un paese come il nostro, che è quello della televisione. E quindi capire che punti di contatto esistono tra questo mondo, il mondo dei social network e gli utenti di social network, e la fruizione e il consumo di programmi televisivi. E quello che noi abbiamo potuto sicuramente identificare è che esistono alcuni fenomeni, li potremmo definire di convivenza, di sovrapposizione, forse qualcuno potrebbe dire in maniera un po' preoccupata di competizione. Certo, esiste un tema di competizione tra il mondo dei social network e il mondo della televisione, perché quello che noi traiamo dalla ricerca è che esistono molte persone, in particolare i giovani, che oggi mentre guardano la televisione abitualmente fanno anche attività diverse e che tra l'altro impiegano e richiedono proprio l'utilizzazione di questi device, quindi parliamo di PC, parliamo di telefoni cellulari, e una buona parte di questa attività, parliamo del 52% del campione che noi abbiamo indagato di 2000 utenti internet e rappresentativi della popolazione internet italiana, usa abitualmente anche il PC, e il 31% naviga sui social network. Quindi vuol dire che un terzo dell'utenza internet italiana ci dichiara abitualmente di fare un'attività che è quella di usare i social network mentre guarda la televisione. Questo uso dei social network, detto che in generale questo tipo di fenomeno si colloca in un contesto nel quale il tempo dedicato all'uso di internet in generale in Italia e alla navigazione attraverso vari device tende nel giorno medio a superare in termini di tempo quello ormai dedicato alla televisione, parlando sempre dell'utenza internet chiaramente, non della popolazione, sì, che non usa internet, certo. Diciamo che poi all'interno di questo le attività che si svolgono e si fanno sono le più varie, per cui abbiamo un 35% di persone che vede video delle trasmissioni TV, quindi spezzoni o puntate anche intere nell'ambito di internet, o il 28% per esempio che commenta sui social network cosa sta vedendo, quindi in assoluto real time, in tempo reale rispetto a quello che sta avvenendo in televisione, e possiamo anche dire un 24% che visita il sito ufficiale del programma televisivo, o il 22% che nel frattempo legge anche delle news sui siti non ufficiali. C'è anche una componente di persone che mentre fruisce, ascolta, guarda televisione, sviluppa delle relazioni umane, comunica con altre persone e con altri amici attraverso i social network e anche i servizi di chat. Questo ci fa dire, per concludere, ci fa dire che oggi sia broadcaster che diciamo in generale chi opera nell'ambito del mondo internet non può non considerare questo affiancamento, questo fenomeno e questa convivenza che da un punto di vista diciamo poi pubblicitario e degli investitori pubblicitari può significare diciamo una condivisione di quello che sono gli aspetti di ricordo e di impatto che un messaggio pubblicitario destinato alla televisione oggi può andare anche chiaramente a generare o di cui beneficiare se diciamo veicolato anche nell'ambito di un social network.
A questo punto uno potrebbe domandarsi se molte di queste persone che hanno dichiarato di usare i social network, essere su internet mentre guardano la TV, in realtà non tengano la TV come un sottofondo e ci prestino ben poca attenzione.
Beh, questa è una giusta domanda che mi poni, ma ed è sicuramente un tema di attenzionalità, è un tema molto caro a chi oggi è interessato a capire, come si dice tecnicamente, quanto i messaggi pubblicitari generano in termini di costruzione, di ricordo del brand, del prodotto, perché sappiamo che questo è implicitamente uno dei principali obiettivi di chi oggi comunica e chi fa pubblicità. Certo, c'è e può esistere questo tema, ragion per cui è giusto guardare ad una prospettiva non competitiva di questi due mondi, ma di complementarietà e di sinergia. Questo anche per un'altra ragione, perché sempre nella nostra indagine noi abbiamo a un certo punto valutato quali potessero essere i diversi comportamenti delle persone in funzione dei diversi livelli di frequenza e di consumo di televisione e di internet dall'altra parte. E la cosa interessante che abbiamo potuto constatare è che ovviamente ci aspettavamo che i social network fossero o potessero essere diciamo un contesto molto impiegato e utilizzato da chi oggi ha una alta predisposizione a impiegare internet in misura molto frequente, e forse ci aspettavamo anche da coloro che usando molto internet guardano un po' meno televisione, e quindi in questo senso fare comunicazione o fare pubblicità sui social network può essere un buon modo per rivolgere il proprio messaggio a persone che si sono un pochino allontanate dalla televisione. Ma dall'altra parte la ricerca ci dice una cosa molto interessante, cioè ci dice che esiste anche un altro raggruppamento di popolazione che usa molto internet e altrettanto guarda molta televisione, quelli che noi chiamiamo un po' gli ipermediali, e in questo senso quindi ritroviamo molto forte e molto presente anche il fenomeno dei social network su questo gruppo di popolazione, ragion per cui oggi fare della comunicazione e della pubblicità in un contesto di social network può essere invece una valida modalità sinergica di sviluppo di una sinergia tra televisione, quindi un media classico con tutta la sua potenza, la sua forza e la sua importanza, e dall'altro invece tutte le nuove opportunità di messaggio, di linguaggio che sono sviluppabili attraverso attraverso l'impiego dei social network.
Un'ultima domanda, la TV, il mondo della TV, si è accorto e soprattutto quanto di questo fenomeno?
È un tema abbastanza delicato, nel senso che sì, ci sono sicuramente state delle accelerazioni nell'ultimo periodo. Non tutti gli editori televisivi, ma quando parlo di editori non parlo diciamo di proprietari di gruppi televisivi, ma parlo proprio di chi cura lo sviluppo chiaramente dei contenuti televisivi, in particolare dei programmi, oggi hanno ancora metabolizzato. C'è sicuramente, forse questa ricerca, se interpretata in un modo non corretto, potrebbe ulteriormente confermare, c'è ancora un po' di prudenza e cautela o paura che in qualche modo questo fenomeno vada effettivamente a competere e a erodere. C'è anche un po' di sindrome del controllo, no? Cioè la paura che diciamo in qualche modo nell'aprirsi ad una partecipazione, una collaborazione con gli utenti si possa un po', ecco, perdere il controllo delle cose, del come le si vuole chiaramente anche diciamo raccontare, perché sappiamo che insomma la televisione racconta anche delle storie, no? Ecco. Però indubbiamente le cose si stanno muovendo, si stanno sviluppando. Quello che io inviterei da ricercatore è non si può prescindere, cioè non si può guardare ad una prospettiva di una televisione che non veda o non sfrutti questo continuum relazionale con gli utenti nell'ambito dei social network. Vorrei dire di più, ci sono già delle sperimentazioni interessanti a livello internazionale che hanno diciamo dimostrato come addirittura i linguaggi e le logiche che oggi vengono impiegate in un ambito di social network nella costruzione di contenuti, nella diffusione dei contenuti, abbiano in qualche modo contribuito a rimodulare il concetto che noi abbiamo visto fino ad oggi di produzione di contenuti televisivi. Quindi un po' come a reinventarsi la televisione da una prospettiva più nuova, più ricca, nella quale l'ascoltatore diventa parte in causa attiva, ma dove anche il modo col quale si fa la televisione, no? Cioè il concetto per esempio di pillole di televisione, no? Molto più sincopato, molto più tra virgolette usa e getta, ecco, sono diciamo modelli e format che in qualche modo oggi dai social network possono trarre sicuramente ispirazione.
E con questo è tutto per questa puntata di 2024. Come sempre grazie per la vostra attenzione, grazie per aver scaricato questo file MP3 dal servizio podcast di Radio 24. Passate parola, questo è un ottimo modo per riascoltare i nostri programmi e soprattutto 2024. Non dimenticate di fare i like nelle pagine di Facebook di 2024, partecipare anche alla nostra discussione durante la settimana. Io sono Enrico Pagliarini, potete raggiungermi via email a 2024@radio24.it. Ci risentiamo la prossima settimana sempre su Radio 24. Un buon ascolto con i nostri programmi.
2024. 2024. 2024. 31 seconds.